Sto parlando delle ragazzine nigeriane che vengono coinvolte e schiavizzate nella prostituzione, nel mercato del sesso, nell'industria del sesso, che è un'industria molto produttiva. Noi abbiamo fatto un calcolo qua a Palermo, soltanto circa 10 milioni di euro l'anno produce questa attività. E attraverso un'organizzazione criminale che si chiama Black Cash, che proviene proprio da Benin City. E questa organizzazione cominciò circa 15 anni fa dagli universitari in un momento di crisi economica in questa città della Nigeria, in cui loro si erano prima cimentati nelle truffe online, poi capirono che era molto più conveniente la prostituzione e cominciarono a ingaggiare ragazzi, ragazze, donne, all'inizio maggiorenni, che mandavano in Italia del Nord e in Spagna e poi successivamente in tutta Europa. Negli ultimi anni l'età di queste ragazzine si è abbassata. Sono ragazzine della vostra età, 15 anni, 16 anni, che voi vedete per strada, conciate in maniera molto appariscente, perché le mamà le comprano loro i vestitini che servono per prostituirsi. Ebbene, noi da queste donne che sono passate da questa tragedia, che voi potete immaginare che cosa significa per una ragazza, anche se siete maschietti, molti di voi sono maschietti, possono capire che significa per una ragazzina di 15 anni, 16 anni, partire da Benin City della Nigeria, passare dal Niger, arrivare in Libia, tutto questo con passaggi di sfruttamento e di violenze inaudite, e poi attraversare il Mediterraneo e arrivare qui perché dopo avere giurato con il voodoo che restituiranno la somma di cui neppure loro si rendevano conto della contezza, insomma, e sono costrette, perché hanno paura del voodoo, a prostituirsi. Quindi tutto questo fatto con il ricatto, con la paura, con le rappresaglie nei confronti dei genitori che l'hanno venduta e con la terribile arroganza delle mamà, che sono donne più grandi, che pretendono da loro che si prostituiscano fino a quando non pagano il loro riscatto, 60, 70, 80 mila euro. Bene, perché non ci sono loro oggi? Perché loro un giorno alla settimana fanno lo sportello e proprio oggi una di queste ragazze è scappata, ragazzine, è scappata la mamà. E quando qualcuna di loro scappa, queste ragazzine scappa dalla mamà, si rivolge ad OSAS, ad una di queste ragazze. Che cosa fanno queste donne? E poi che cosa faccio io per aiutare loro? Ecco, quando queste ragazzine scappano, innanzitutto si rivolgono. Prendono contatto con telefono, c'è un telefono dedicato proprio a questo, un numero di telefonino dedicato a questo, e si incontrano. Queste ragazzine devono essere protette, perché la mamà non è che si fa scappare qualcosa che ha comprato, che è di sua proprietà, e quindi queste hanno paura delle percosse, di tutto ciò che può a loro capitare se non ritornano. Ecco, loro vengono accolte da queste donne, in questo momento sono proprio lì, queste donne le ospitano per qualche giorno nelle loro case, dopodiché con questa ragazzina andiamo, io l'accompagno alla questura dove loro denunziano la mamà, e vengono affidate ad una comunità dove c'è una di queste donne di Benin City, ex vittime di tratta, che le accompagna, le rasserena, le aiuta a comprendere che una via di uscita da questo schifo esiste, che una via di uscita da questa violenza terribile esiste. Ecco il motivo per cui stamattina Ose si è detto: Nino, non posso venire, dillo a Vito, perché c'è una ragazza che mi ha telefonato e devo accoglierla. Ecco, io spero che si possa qualche altra volta lei venire a parlare di questa cosa. Ecco, intanto sabato avremo la giornata europea contro la tratta, ci saranno i manifesti, dove parleremo di questi problemi con le istituzioni, e poi la sera stessa di sabato alle 22 saremo in via Filippo Juvara, dove è stata trovata, faremo una fiaccolata, dove è stata trovata una ragazza nigeriana qualche anno fa, senza vita, vicino ai cassonetti. E il 18 saremo alla Favorita con le ragazze della Favorita, che loro, le donne, raccoglieranno, per ricordare un'altra di queste ragazze, ragazzine di 18 anni, 19 anni, che è stata uccisa dal cliente. Ecco, non sono cose certo allegre, però di fronte a questa violenza, a questo orrore, si può rispondere con fermezza, si può rispondere con solidarietà, ed è quello che noi cerchiamo, ma i primi a rispondere a questa solidarietà, questa fermezza, con questa solidarietà e fermezza, saranno le stesse donne di Beninziti.
Riflettendo, ho pensato che noi giovani certamente non abbiamo i mezzi per combattere il circolo della corruzione. In che maniera possiamo contribuire all'eliminazione di questo fenomeno, e a chi possiamo appoggiarci se la corruzione è già dentro lo Stato?
Mannucci ha richiamato l'intervento di Papa Francesco, che noi abbiamo sposato in pieno, non da ora, cioè prima che lui lo pronunciasse, che per chi ci ha seguito nel corso di questi anni, un mantra della nostra argomentazione è spezzare il rapporto tra mafia, politica, affari. Che lo dica anche Papa Francesco, e rafforza, diciamo, questo impegno tra uomini di religione, uomini laici, credente o non credente e così via, che comunque anche un obiettivo. La Repubblica e la democrazia si salvaguardano se riusciamo a spezzare questo triste e infame rapporto che riguarda parte della classe dirigente, parte dell'economia, parte della società, perché riguarda anche noi se diamo consenso o meno a questo rapporto.
Il liceo Laurenzana ci chiede: che ruolo ha avuto ed ha tuttora la donna all'interno della gerarchia mafiosa? Poi, il Caramia Gigante ci chiede invece: vorremmo sapere qualcosa in più sul legame fra gioco d'azzardo e mafie, a cui si è fatto cenno. L'ITC De Viti De Marco chiede per il professore Vannucci: secondo lei, in che modo l'Italia può combattere concretamente la corruzione? Poi c'è il liceo d'Altamura che invece ci chiede: ogni realtà cittadina soffre una piaga o di un'affezione mafiosa. Tuttavia, un sentimento di totalità e di società insorge anche nelle giovani menti di cui siamo dotati. Invitiamo tutti alla sensibilità civile e sociale.
Riflettendo, ho pensato che come si fanno ad applicare le leggi contro la corruzione se lo stesso Stato è già corrotto? Mi è venuto questo dubbio anche leggendo le slide, sentendo parlare il signore, pensavo: come facciamo ad applicare queste leggi?
L'ultima domanda: come facciamo ad applicare seriamente le norme, le leggi che ci sono contro la corruzione, se c'è corruzione anche dentro lo Stato? A chi ci possiamo, era il senso della prima domanda, a chi ci possiamo appoggiare, a chi ci possiamo rivolgere se vogliamo in qualche modo un impegno serio, credibile contro la corruzione, nel momento in cui la corruzione è anche dentro lo Stato? È un dubbio più che legittimo, è una specie di paradosso, no? Ed è vero, è così. I paesi fortunati in cui c'è poca corruzione sono quei paesi in cui è facilissimo combattere la corruzione, quella poca che c'è. I paesi in cui c'è molta corruzione, quindi avrebbero più bisogno di attivare degli strumenti, di mobilitare i cittadini, sono quei paesi in cui è complicatissimo attivare dei circuiti virtuosi, scusate. Quindi accentuare il controllo, mobilitare. È vero, avete ragione, è difficilissimo, ma proprio per questo è ancora più necessario. E la storia ci dimostra, la storia proprio dei paesi che oggi si collocano ai vertici delle classifiche sull'integrità, sulla trasparenza, sull'onestà, che quei paesi hanno attivato quei circuiti. Non sono onesti per un dono divino. Signori, non esiste un'eredità genetica che fa sì che alcuni popoli siano condannati a sprofondare nella corruzione ed altri invece siano in qualche modo privilegiati da una maggiore virtù nella gestione degli affari pubblici. Non esiste il gene della corruzione. Quegli stessi paesi che oggi sono ai vertici della classifica sulla trasparenza hanno conosciuto in alcune fasi più o meno remote della loro storia epoche di corruzione simile a quella che noi oggi osserviamo in Italia o in altri paesi. Però ne sono usciti. Ogni paese ha una storia a sé, naturalmente, non possiamo generalizzare, però possiamo individuare alcuni elementi comuni. Cominciamo, e qui vi darò una notizia scioccante, penso che vi sconvolgerò, perché la prima domanda diceva a chi ci possiamo appoggiare, a chi possiamo dare consenso se c'è corruzione anche dentro lo Stato. Bene, preparatevi a subire, come dire, un trauma per quello che vi dirò. I politici non sono tutti ladri. Non sono tutti ladri. Uno potrebbe aggiungere, non sono tutti ladri allo stesso modo. No, non sono tutti ladri, ci sono anche politici onesti. Anzi, la percentuale è da valutare quanto alta o bassa sia, però io so che ogni anno c'è un'associazione che si chiama Avviso Pubblico, che fa un rapporto amministratori sotto tiro, in cui mette in evidenza come ogni anno ci siano centinaia e centinaia di amministratori pubblici che subiscono intimidazioni, a volte anche pesanti, qualcuno ha pagato anche con la vita, per fortuna non negli ultimi anni, perché si prendono a cuore seriamente, onestamente, la cura degli interessi comuni e quindi vanno contro quelle oligarchie criminali che vi descrivevo prima. Sono centinaia quelli che in qualche modo quasi eroicamente, e vi assicuro, stiamo parlando di amministratori locali, quindi non lo fanno per l'arricchimento personale dello stipendio, non hanno vitalizi, non hanno grandi retribuzioni per il loro impegno. E come loro che purtroppo subiscono, diciamo, intimidazioni di varia natura, ce ne sono innumerevoli altri che hanno le stesse qualità, e non tutti. Io ve l'ho già presentata questa slide, no? Quella del politico corrotto del 1300. Ci sono i politici che hanno la maschera e sotto sono così, ma altri sono, e ora mi brucio l'ultima slide, me la brucio, altri sono allegoria del buono e del cattivo governo. Io vi ho fatto vedere il cattivo governo. Nella sala dei nove del Palazzo Pubblico di Siena c'è anche l'allegoria del buon governo. E allora lo vedete il governante, no? È quello che sta lì in mezzo con questa barba bianca. Questo è la rappresentazione invece del governo che produce prosperità, nel quale sono garantiti diritti, c'è giustizia, la città è armoniosa anche dal punto di vista urbanistico, no? Il bene comune viene effettivamente curato in quella realtà, in quella comunità, perché c'è il buon governo. Allora, noi non riusciamo a identificarli sulla base della loro faccia, non c'è un identikit del politico corrotto. Questo vedete con la barba bianca, l'aspetto, diciamo, che emana saggezza, benevolenza, l'altro invece con le corna, le zanne. Noi non riusciamo a distinguerli sulla base dei loro tratti somatici, questa è solo un'allegoria. Però abbiamo dei sintomi della loro reale natura. E i sintomi sono la loro condotta, il loro programma politico, quello che hanno fatto, il loro modo di rapportarsi agli elettori. Se utilizzano tecniche di scambio clientelare particolaristico, bene, questo non è un buon segnale. Se hanno operato con cura, con attenzione, con... cioè, c'è una marea di informazioni che adesso possiamo avere su quella che è stata la condotta, l'impegno. Ci sono dei siti dove voi trovate la mappatura esatta del grado di impegno che gli amministratori pubblici a ogni livello hanno posto nella loro attività, quanto sono stati presenti, che tipo di proposte hanno fatto. C'è una trasparenza sconosciuta nel passato rispetto alla capacità dei cittadini di controllare l'esercizio del potere pubblico. Però, e qui mi brucio la cosa che avrei detto in fondo al mio intervento, ma tanto ormai è diventato un intervento di tipo dialogico, quindi dialoghiamo. Sapete qual è la differenza fondamentale tra l'allegoria del cattivo e l'allegoria del buon governo? Non è nei tratti somatici del governante, sembra un diavolo, qua invece sembra un vecchio saggio. No, non è quello. La differenza cruciale si vede a malapena, è quella specie di nastro, lo vedete, è una striscia bianca, che dal grembo, da quella specie di scudo del buon governante, del governante onesto, quel nastro scende giù e lo lega alla propria comunità. Quella è la vera differenza. Il buon governo è quello in cui chi governa ha un vincolo, un nastro, un legame che lo unisce alla propria comunità. Ed è un legame che in qualche modo è bidirezionale, no? Lui esercita grazie a quel legame il proprio comando, ma quel comando è un comando responsabile, perché i cittadini sono i veri padroni della sua attività, i veri titolari degli interessi collettivi che vengono difesi. La corruzione è questo, è un processo che tende a corrompere, appunto, cioè proprio nella sua radice etimologica, no? Corruzio, a spezzare, a rompere questo legame tra cittadini e amministratori pubblici. E allora verrebbe da dire: che cosa possiamo fare noi come giovani, noi come cittadini, noi come giovani cittadini, ma chiunque, quale che sia la sua, collocazione anagrafica, che cosa possiamo fare? Bene, scoprirci cittadini, rafforzare in ogni contesto quelle cerchie, che sono cerchie in cui ci riconosciamo l'un l'altro come cittadini, come portatori di interessi, come titolari di diritti, e all'interno di queste cerchie questi valori li riaffermiamo col nostro esempio, con l'esempio del nostro impegno, esprimendo giudizi, non avendo paura in qualche modo anche di manifestare le nostre preferenze, la nostra visione del bene comune, confrontandoci con altri, cioè rafforzando queste cerchie virtuose che ci portano a capire che la cura, il riconoscimento e la cura degli interessi collettivi che noi affidiamo ai nostri amministratori è il primo dei doveri di ciascun cittadino, il primo. Quindi scoprirci cittadini, utilizzare questi canali, questi strumenti oggi potentissimi di controllo, informarci, la semplice informazione, la semplice conoscenza è un'arma potentissima per capire se chi ti chiede il voto è l'uno o l'altro dei soggetti, è quello con le corna, le zanne, o è invece quello con la barba bianca che poi amministrerà bene la cosa pubblica. Abbiamo degli strumenti, delle armi che nella Siena del XIII secolo, del XIV secolo non avevano, per capire e in qualche modo per vincolare, per ricostruire questo legame, questo nastro che lega i governanti ai governati. Li abbiamo questi strumenti, però sono strumenti faticosi. Signori miei, la cittadinanza è una pratica faticosa, ci responsabilizza, però ci dà un potere enorme, ci dà un potere enorme. Allora, quando il Lorenzetti rappresentava ai governanti della Siena del 1300 i due scenari alternativi, il buono e il cattivo governo, non è che aveva in mente due realtà diverse, non è che rappresentava due città diverse, rappresentava la stessa città. Era Siena che poteva decidere se incamminarsi sull'uno o sull'altro sentiero. Era un monito quello che lui lanciava, no? Che veniva lanciato agli amministratori: attenzione, tenete ferma la barra, tenete ben saldo questo nastro che vi collega alla vostra comunità, perché se questo nastro si rompe, si potrebbe dire si corrompe, e allora l'effetto è il degrado del vivere civile, è la devastazione dei beni comuni, è una città in rovina, è la povertà diffusa, è l'assenza della tutela e della garanzia di qualsiasi diritto di cittadinanza, appunto. Quindi capisco che sia un percorso faticoso, però la base nasce da qui, nasce dalla conoscenza, dalla consapevolezza del proprio enorme potere, perché il cittadino, sì, da singolo si sente spesso isolato, impotente, ma unendosi agli altri, come dire, associandosi in quelle che la Costituzione chiama le formazioni sociali, le cerchie in qualche modo di riconoscimento reciproco del valore del proprio impegno, il mondo delle associazioni, il mondo anche della politica. Se non vi piace la politica che vedete, perché non vi impegnate direttamente? So che anche questo può sembrare una proposta scandalosa, perché si è in qualche modo consolidata una visione distorta e in qualche modo fuorviante che vuole chi si impegni in politica in qualche modo portatore di interessi particolari. Così non è. Fare politica è la forma più nobile di impegno civile, se fatta, come dire, declinata nel senso della cura degli interessi comuni. Vedete quante armi ci sono a disposizione? Dal minimo, mi tengo informato, cerco di capire, su a salire fino all'impegno diretto, personale. Le forme di partecipazione sono innumerevoli, che possono portare ogni cittadino a giocare un ruolo cruciale in questa battaglia necessaria contro la realtà della corruzione, che è veramente il centro del problema italiano. In che modo l'Italia può combattere la corruzione? È uscito ieri, e ne parlano i giornali di oggi, una ricerca effettuata da Transparency International, che è un'associazione non governativa per la lotta alla corruzione, che ha fatto un rapporto sulle regole, sulle norme, sulle leggi che ci sono in Italia per contrastare la corruzione in tanti campi diversi. Allora, la diagnosi è questa. Tutto sommato in Italia le leggi ce le avremmo anche, almeno in molti settori. Il problema è che non le applichiamo, non le conosciamo o le applichiamo male. E allora che cosa dobbiamo fare per combattere la corruzione? Non c'è una ricetta unica, non c'è una via d'uscita facile, altrimenti probabilmente qualcuno di buona volontà l'avrebbe già trovata e imboccata. Ogni paese deve trovare la propria risposta, la propria ricetta, che è quella proprio di quel paese. Io vi dico quella che è la mia proposta, al di là, diciamo, della condivisione diciamo, di quella prospettiva generale che vi ho già rappresentato prima. Bisogna creare un contesto sociale, diciamo refrattario, ostile al manifestarsi di questi fenomeni. E la base, il fondamento, non può che essere un investimento nella educazione, nell'istruzione, nella formazione, nella cultura ad ogni livello. Un paese che vuole combattere seriamente la corruzione in questo dovrebbe investire. Non si vedranno gli effetti nell'immediato, si vedranno tra 10, tra 15, tra 20 anni. Però un paese che ha veramente a cuore questi temi, in questo dovrebbe investire. Sapete, nella classifica dei paesi dell'OCSE, diciamo quelli che hanno livelli avanzati di sviluppo, istituzioni liberal-democratiche, l'Italia come si colloca quanto a livello di spesa nell'istruzione, primaria, secondaria, avanzata? Penultima. Penultima. Sapete qual è il livello di istruzione certificato, cioè diplomati rispetto alla popolazione, percentuale di diplomati rispetto alla popolazione, percentuale di laureati rispetto alla popolazione dell'Italia fra i paesi dell'OCSE? In un caso ultima, in un caso penultima. Si investe poco nell'istruzione, nell'educazione, e il risultato ovviamente è una popolazione disarmata, che non ha gli strumenti per, e neanche gli strumenti non soltanto per leggere una realtà complessa, per impegnarsi, ma neanche per, come dire, comprendere il potenziale del proprio impegno, quanto potrebbe ottenere. Quindi disarmata. E quindi la vittima ideale, no, dei circuiti della corruzione, che si basano proprio sul dissimulare, sul nascondere, sull'occultare. Se chi è vittima di questa realtà non ha gli strumenti, verrebbe da dire, di lettura, le chiavi di lettura culturali per leggere e per intervenire, per mobilitarsi, è evidente che il cerchio si chiude, il sistema, come dire, mette radici, no? E allora una vera, seria politica anticorruzione di lì dovrebbe partire. E poi, anche qui, una proposta apparentemente rivoluzionaria. All'interno di tutti i meccanismi, di tutti i processi di selezione che investono l'occupazione dei ruoli pubblici, introdurre dei criteri seriamente e rigorosamente improntati alle qualità e al merito dei candidati. Anche qui voglio dire, sembra di dire una banalità, lo dice la nostra Costituzione, ai ruoli pubblici si accede tramite concorso, il concorso dovrebbe premiare il merito. Bene, io vengo da un'istituzione che è l'università, nella quale è emerso, è storia di un mese fa, uno scandalo drammatico, vergognoso, in cui all'interno di un settore disciplinare, non il mio, ma un altro settore disciplinare, ci sono le intercettazioni che dicono, per selezionare i futuri docenti universitari, dicono quelli che gestiscono questi processi: no, non conta nulla, è bravo, non è bravo. Anzi, in un caso è un fattore di ostacolo. A chi appartiene, di chi è mio, è tuo, è uomo mio, uomo tuo, questo conta. Lo dicono esplicitamente, ci sono le intercettazioni. Anzi, in un caso uno dicono, beh, te sei troppo bravo, sei d'ostacolo a quelli che devono passare, quindi per ora stai da parte, magari se fai il bravo ti candidiamo al prossimo, sei troppo bravo. Il fatto che sia antica non vuol dire che sia invincibile, era antica anche in Svezia, Norvegia e Finlandia, però col tempo l'hanno estirpata. Quindi l'antichità e il fatto che ci sia una componente tradizionale in tutto questo non significa che vada giustificata e tantomeno che sia invincibile. Sono d'accordo con lei, è vero che è un'antica tradizione, però le assicuro che se questa fosse la pratica in tutta l'università italiana non si spiegherebbe perché, se noi facciamo un calcolo molto semplice, cioè quanto producono in termini di ricerca gli studiosi italiani rispetto a quanto lo Stato investe nell'università, siamo i primi al mondo. L'università italiana, se noi ponderiamo quanto produce in termini di avanzamento della ricerca rispetto a quanto investiamo nell'università, siamo i primi al mondo, primi al mondo. Allora, se fosse tutto il regno del clientelismo, del favoritismo, del nepotismo, questo non si spiegherebbe. Vuol dire che già nell'università italiana ci sono delle aree di eccellenza dove quei criteri non valgono più. E noi sappiamo anche quali sono quelle aree. Le conosciamo.
Siamo, intervieni dopo, così evitiamo il dialogo, se no
ci sono tante motivazioni, però il messaggio no, va benissimo invece, siamo nella fase di dialogo, quindi è perfetto. Però vedete, la meritocrazia è un'arma potentissima, perché se io accedo a un ruolo pubblico consapevole del fatto che mi sono meritato quella posizione, quel ruolo, quei poteri, acquisisco una dignità del mio ruolo e una consapevolezza del valore del mio impegno all'interno di quel ruolo che non potrò mai avere se qualcuno mi ci ha messo, se devo ricambiare il favore a qualcuno, se entro sulla base di una logica di scambio e di favore. Perché in quel caso ho posto le premesse per la corruzione, io divento in qualche modo ricattabile, ti ho messo lì, adesso mi restituisci il favore. Non necessariamente il favore è il coinvolgimento nella corruzione, non necessariamente una tangente, ma è comunque entrare in una logica perversa che piega l'interesse collettivo che non c'entra più, non è più, come dire, un elemento rilevante all'interno di questa realtà, lo piega a una logica di appropriazione, di scambio, alla mercificazione della dignità del ruolo pubblico, come diceva Papa Francesco. E allora la meritocrazia, scusate il termine, non mi piace, il riconoscimento del valore, delle competenze, del merito è una premessa, come dire, necessaria, verrebbe da dire scontata, ma in questo paese, in molti contesti, rivoluzionaria, perché, mi è stato chiesto, si possa non combattere, prevenire la corruzione. Signori, non dobbiamo più combattere, signore e signori, ragazzi, non dobbiamo più combattere, immaginarci che la lotta alla corruzione e alle mafie si fa con la repressione. La repressione è un'arma spuntata, i magistrati spesso non hanno più gli strumenti, diciamo, in termini proprio di regole giuste, la corruzione è a norma di legge, ora ci torno, per cui i magistrati non riescono più a reprimere efficacemente questi fenomeni, e comunque anche quando riescono in qualche modo a scoprirli, a portarli alla luce, a condannare i responsabili, molto raramente, è troppo tardi, il danno è già stato fatto, il bene comune è già stato saccheggiato, c'è già la terra dei fuochi, c'è già l'inquinamento, Sapete cos'è la terra dei fuochi? Una vicenda di corruzione capillare. Perché nessuno ha vigilato sul fatto che si sversassero liquami tossici che hanno inquinato per generazioni un intero territorio? Perché erano a libro paga, si erano fatti corrompere, ce lo dicono le inchieste giudiziarie. Il danno è già stato prodotto, è inutile che adesso magari qualcuno, pochissimi, paghino con una condanna penale. Questo è un costo che si porteranno dietro, un costo in termini di vite umane e di degrado proprio della qualità della vita che si porteranno dietro le generazioni a venire. La repressione non serve, occorre prevenire. Questi sono due strumenti. Poi verrebbe da dire, basterebbe applicare le molte buone leggi che abbiamo, però per applicare quelle buone leggi e magari approvarne anche di ulteriori, come quelle che richiama Papa Francesco, che portano a assimilare sempre più la realtà della corruzione a quella della mafia, occorrerebbero buoni governanti. E buoni governanti chi li seleziona? Un popolo alieno che ci vuole male? No, li selezioniamo noi, i nostri governanti, i nostri amministratori. E allora torniamo alla prima parte, diciamo, del mio intervento. Occorre una fatica nella cittadinanza, nel capire, nel leggere, nel comprendere la credibilità di chi ti fa quell'offerta, nel riconoscere la sua storia, il suo impegno, la natura del suo impegno. Occorre un impegno di cittadinanza attiva, appunto, come viene chiamata. Perché a quel punto avremo degli amministratori che nel produrre norme, nell'applicare quelle regole che sono necessarie per prevenire e combattere la corruzione, mettono un impegno serio, un impegno vero, non soltanto di facciata. Gioco d'azzardo e corruzione. No, il ruolo che hanno avuto le donne nella gerarchia mafiosa non è un mio campo di ricerca, quindi c'è un intervento specifico, se non ricordo male, proprio su questo. Posso dire, per la mia c'è una prossima videoconferenza, quindi rinviamo a quella, potrei dire due cose, ma sarà approfondito più avanti. No, il gioco d'azzardo e la corruzione, questo è un tema, secondo me, centrale, perché rispetto anche all'intervento che ho fatto prima, perché è uno dei casi, da manuale, in cui noi osserviamo una vicenda di corruzione a norma di legge. Ci sono pochissime inchieste giudiziarie che dimostrano che si sono pagate tangenti per attenuare magari i controlli su certe sale scommesse che operavano in modo un po' borderline o qualche caso apertamente violando la legge. Quindi si pagano tangenti nel mondo, come in ogni industria, per attenuare i controlli che ci sono si possono pagare tangenti, ma sono pochissime le inchieste. Ma non è questa la vera corruzione. La vera corruzione nel mondo delle scommesse, voi la scoprite, e è la cosa fantastica, straordinaria di questo paese, se vi guardate due servizi delle Iene, Italia 1. Non faccio pubblicità al canale televisivo, le guardate su YouTube o su internet. Ci sono due servizi delle Iene per i quali non ci sono state querele, nei quali un assistente parlamentare svela il meccanismo che ha portato all'introduzione e all'estensione del gioco d'azzardo in Italia. Lo svela e non ci sono state querele, quindi è agli atti in qualche modo. Allora, una premessa, che cos'è il gioco d'azzardo? Il gioco d'azzardo è un sistema parassitario che prende risorse da tutti i giocatori, ne trattiene una quota cospicua nelle tasche dello Stato e ancor più cospicua dei concessionari e dei vari titolari dei luoghi dove si pratica questa attività, si tengono una quota e una percentuale la redistribuisce nelle tasche dei vincitori fortunati. Temporaneamente fortunati perché nel lungo periodo vince soltanto il banco, quindi tutti i giocatori perdono. Quindi è un sistema parassitario che vende illusioni perché è l'unica cosa che viene venduta e arricchisce pochi, i concessionari e in parte lo Stato. Lo Stato sembra che si arricchisca perché in realtà quello che paga per curare le ludopatie, come vengono chiamate, è molto superiore ai pochi soldi sporchi che intasca. Tra l'altro intasca attraverso un'imposta che è anticostituzionale. perché la nostra Costituzione sancisce il principio che l'imposizione fiscale, cioè i soldi che lo Stato preleva ai cittadini, dovrebbero essere prelevati sulla base di un criterio di progressività. Più sei ricco, più in percentuale prelevo rispetto a quello che tu guadagni. Bene, l'imposta sul gioco d'azzardo è un'imposta che è anticostituzionale perché è regressiva, perché chi gioca di più è tipicamente chi appartiene alle fasce più povere, verrebbe da dire miserabili, della popolazione in percentuale. Le persone molto ricche raramente scommettono o scommettono in misura marginale rispetto al proprio reddito. Chi scommette una quota cospicua, questo lo dimostrano tutte le ricerche, è chi ha meno risorse e quindi è portato a scommettere per tentare di ribaltare, no? Una fortuna avversa. Tra l'altro verrebbe da dire anche con una funzione altamente diseducativa, cioè l'idea che non sia col prodotto del tuo lavoro, del tuo impegno, ma con il colpo di fortuna. Secondo me ci sono delle premesse culturali per cui si è arrivati alla generalizzazione del gioco d'azzardo. Quando ero giovane, nei quiz televisivi ci si arricchiva col rischiatutto. Bisognava essere sapienti, competenti, aver studiato molto per partecipare al gioco e per vincere. Il rischiatutto si chiamava. Oggi bisogna indovinare, nell'equivalente del quiz televisivo, bisogna indovinare in quale scatola si trova il puro caso. Cioè, sembra una banalità, ma l'idea che non occorra il minimo di studio e di preparazione per poter partecipare a questi giochi lancia un messaggio quasi subliminale. Allora, se questa è la realtà del gioco d'azzardo, come si è arrivati in Italia, che era un paese che fino all'inizio degli anni 90 regolava severamente, quasi, come dire, in modo, cioè aveva un approccio proibizionista nei confronti del gioco d'azzardo, ha una liberalizzazione che fa sì che ormai ti propongono i gratta e vinci ovunque, come resta al supermercato, se voli Ryanair, come mi è capitato di fare, se entri in qualunque locale pubblico c'è queste lucine che ti incantatrici che ti chiamano. Come siamo arrivati a questo? Puoi scommettere online in ogni momento, qualunque somma. Come si è arrivati a questo? Bene, le Iene ce lo spiegano, almeno in un passaggio cruciale. Dice, a un certo punto c'era questo assistente parlamentare che ha visto che, andando in Spagna, che con le sale bingo si facevano un sacco di soldi, allora che ha fatto? È entrato in Italia e ha detto, ma perché non le importiamo qua, così ci facciamo un po' di affari. Allora si è approvata la legge che ha introdotto in Italia le sale bingo. Il bingo è la tombola. La tombola un tempo era un luogo di aggregazione in cui ci si trovava, nelle sale parrocchiali, nelle case del popolo, a seconda dei contesti, si giocava tutti insieme, la vincita era simbolica, ci si divertiva, si stava insieme. Adesso è diventato uno strumento di prelievo delle risorse a chi si mette lì, come un'industria, mi dicono, non ci sono mai stato, proprio un meccanismo per prelevare, massimizzare il prelievo di risorse dalle tasche dei cittadini. Come ci si è arrivati? Bene, si sono costituite due società in cui i parlamentari, alcuni parlamentari, non tutti, perché ripeto, non tutti i politici sono ladri, ma quelli sì, anche se non sono ladri e corrotti, anche se non imputabili per un reato di corruzione, hanno costituito due società, naturalmente mettendo i prestanome. E queste società si sono spartite l'assegnazione delle sale bingo e poi a cascata con altre società di varia natura, contaminate più o meno direttamente con la politica, hanno acquisito tutti gli ulteriori titoli a concorrere per l'assegnazione delle sale slot e così via. Quindi la politica cosa ha deciso di fare? Di entrare all'interno di questi circuiti liberalizzando progressivamente il sistema, il che vuol dire prendendo sempre più risorse dalle tasche dei giocatori. Piccolo pedaggio va nei bilanci pubblici, il resto se lo intascano loro. Le risorse di tutti, ma verrebbe da dire in questo caso ancora peggio, delle fasce più deboli e marginali della popolazione, che vengono sottratte e redistribuite nelle tasche di pochi. Una forma di corruzione a norma di legge, perché basata proprio sull'approvazione di leggi. Quindi non trovate se non marginali vicende giudiziarie che in qualche modo riconoscono questa realtà di corruzione, ma una realtà di corruzione sostanziale e per questo ancora più preoccupante.
Quasi sempre sentiamo al telegiornale o anche appunto in questa conferenza i politici che ci dicono che siamo sempre noi giovani che dovremmo un giorno combattere la corruzione e la mafia. Ma come noi possiamo combattere la corruzione e la mafia quando poi loro accettano, approvano leggi che aumentano l'età di pensionamento, costringendoci così a essere a non poter entrare nel mondo del lavoro e a non poter appunto attuare o sforzarci contro la mafia e la corruzione, costringendoci poi anche così a lavorare in nero.
Il Fortunato Pisticci chiede: secondo lei in Italia c'è effettivamente la volontà di combattere la corruzione? Poi l'Ernesto Ascione chiede: in che modo noi ragazzi possiamo combattere il fenomeno della mafia all'interno dello Stato italiano? Il Liceo Lampedusa: visto che si riconosce la corruzione di alcuni politici, perché non vengono presi dei provvedimenti da nessuno? Chi li dovrebbe prendere? Di nuovo l'Ernesto Ascione: riguardo alle ragazze nigeriane che vivono qui a Palermo, le nostre istituzioni hanno attivato dei progetti di recupero e di inclusione? Se sì, che cosa? Il Caramia Gigante chiede: c'è, secondo lei, un legame fra mafie e discoteche per giovani e fra mafia e mondo del calcio in Italia? Il Liceo Altamura: come mai in Sicilia la DC ha dato manforte alla mafia e ha assunto una funzione di scudo per la mafia? Il Liceo Garibaldi invece chiede, di Palermo, scusate: lei ha parlato di corruzione a norma di legge. Com'è possibile che la magistratura sia impotente di fronte a questo fenomeno? Il Liceo Laurenzana dice e chiede: perché secondo lei la gran parte degli italiani accetta passivamente la corruzione senza agire realmente per combatterla? Di nuovo il Garibaldi di Palermo chiede: Platone riteneva che i governanti, per non cadere nella corruzione, non dovessero possedere beni. Come può essere interpretata questa idea oggi?
Cosa può fare una scuola come la nostra, che vive in una comunità il cui governo cittadino è stato sciolto per mafia, e cosa possiamo fare noi ragazzi per riscattarci?
La DC intanto sta per Democrazia Cristiana. È un partito che è stato sciolto dopo lo scandalo di Mani Pulite, 92-93. In un partito che, non, come tanti altri partiti che assieme avevano governato, intanto avevano elaborato la Carta Costituzionale. Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, il Partito d'Azione, che si è sciolto subito dopo, diciamo, le prime elezioni politiche. Quindi parliamo della cosiddetta Prima Repubblica. Poi non, questa definizione, prima, seconda e terza, è una cosa, diciamo, giornalistica, perché storicamente questa è una repubblica fondata sul lavoro, come dice l'articolo 1 della Costituzione, ed è quella la carta costituzionale a cui si è riferita. E sono cambiati ovviamente gli strumenti per eleggere la rappresentanza, legge elettorale, altre cose, ma l'insieme della carta costituzionale rimane non immobile, rimane fermo, ancora da applicare totalmente. Ed è un punto di riferimento storico-culturale, oltre che democratico, che quella è una carta costituzionale che nasce dopo la sconfitta del nazifascismo e nasce grazie al fatto che una parte del popolo italiano, dopo la caduta del governo Mussolini, si ribella, si organizza, partecipa anche alla lotta armata attraverso la guerra partigiana, libera gran parte del nord, prima che arrivassero gli alleati, cioè assume praticamente la rappresentanza del nuovo, una nuova forma di rappresentanza del popolo italiano. Il sud partecipa a questa battaglia. La Sicilia era stata liberata due anni prima, partecipa a modo suo, cioè fa una sua guerra partigiana per attuare quei principi di libertà e di giustizia sociale che erano stati negati durante il fascismo. Nasce l'esperienza di Pio La Torre in quell'epoca, appunto. I braccianti che si organizzano per avere il riconoscimento di un minimo diritto sindacale, del lavoro dignitoso, del dottore di lavoro e cose di questo genere. Gli operai che fanno lo stesso. I contadini, i braccianti senza terra che vogliono un pezzo di terra per poter risolvere i problemi della fame, perché significava questo. Che avere un pezzo di terra significava poter seminare significava poter avere il grano significava poter avere l'alimento base per poter soddisfare il bisogno primario e combattere la fame, perché eravamo in queste condizioni. Ecco, la Democrazia Cristiana in questo disegno poi ha svolto un ruolo, adesso qui non facciamo una lezione di storia, avremo modo però per discuterne con gli storici, perché ha coperto la mafia o perché ha utilizzato la mafia. Sentirete parlare, ne parleremo in qualche occasione con gli storici, che il punto di cesura e di svolta in Sicilia si avverte con la strage di Portella della Ginestra, 1 maggio 1947. C'è uno schieramento di forze che si oppone al movimento contadino che vuole la riforma agraria, uno schieramento di forze sociali e politiche che è ancora incerto se attuare i principi della Carta Costituzionale già approvati e se nel nuovo clima di guerra fredda che si è aperta dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, tra l'Oriente e l'Occidente, tra il paese del socialismo applicato e realizzato dell'Unione Sovietica che aveva combattuto contro i nazisti e aveva contribuito alla sconfitta del nazismo, e l'altro schieramento guidato dagli Stati Uniti d'America, che si apre una divaricazione, è una contrapposizione. Gli Stati Uniti d'America impongono che nella sua area di influenza, che era stata stabilita con l'accordo dell'altra parte dell'Unione Sovietica nella conferenza di Yalta, nella sua area di influenza la sinistra non può stare al governo dei paesi della sua area di influenza. Così dall'altro lato decidono che nella sua area di influenza dei paesi appunto liberati e poi occupati dall'Unione Sovietica bisogna formare governi socialisti, di sinistra, comunisti, dove la democrazia parlamentare è soltanto formale perché appunto si va a un'altra forma di democrazia diretta che poi via via nel corso degli anni capiremo bene come si esprimerà in forme non accettabili. Tutto questo porta al fatto che la Democrazia Cristiana qui all'elezione regionale del 47 era stato uno dei tre partiti. Il primo partito, il primo schieramento era stato quello del Fronte Popolare, la sinistra, che aveva preso più voti. Il secondo era quella della Democrazia Cristiana. Il terzo raggruppamento era quella cosiddetta destra, dove c'erano i qualunquisti, i monarchici, i neofascisti che si risorgevano, che appoggiavano che cosa? Gli agrari, cioè i grandi proprietari latifondisti che ovviamente si opponevano alla riforma agraria. Che appoggiavano che cosa? Il grande padronato industriale, non a caso citiamo sempre l'esempio dei Piaggio che erano proprietari a cantiere navale, che utilizzavano per controllare gli operai la mafia dell'Acqua Santa, i Galatolo. I palermitani sanno di che parliamo perché è un nome che ancora ricorre nelle vicende giudiziarie più recenti. Ecco questo. Quindi se la Democrazia Cristiana si fosse alleata con la sinistra avremmo avuto un governo appunto di centrosinistra, si dice oggi. La Democrazia Cristiana di fronte alla strage di Portella della Ginestra, che era un segnale per dire guai siete a lei con la sinistra, sceglie nel nuovo clima internazionale di far parte appunto dell'altro schieramento. La mafia è il braccio armato di una parte della classe dirigente della politica. Questo lo era stato anche prima, dall'Unità d'Italia in poi, intendiamoci. Era stato sempre utilizzato come braccio armato di difesa degli interessi dei grandi proprietari, dei grandi possessori, ricchezze dei grandi aristocratici. Non di tutti, bisogna sempre distinguere, non di tutti, ma di gran parte di questi. E questo è, nel corso degli anni però questo si modifica, perché la mafia che da strumento servente diventa uno strumento asservente, cioè diventa essa stessa politica, si impossessa direttamente di parte dei partiti che lo sostengono. Quello che è successo poi negli ultimi anni vi è presente. Ecco, la Democrazia Cristiana fa questo, fa un uso strumentale della mafia, in funzione anticomunista, antisinistra. Dopo l'89, nel momento in cui crolla il muro di Berlino, l'anticomunismo non ha più senso, non ci sono più i comunisti, sono trasformati in altra cosa. Ma rimane questo problema. Nel frattempo la mafia si è trasformata attraverso i grandi traffici, è diventata una grande potenza economica. Ne discuteremo quando parleremo delle globalizzazioni e della diffusione delle mafie. Diventa allora parte della politica. Diventa parte della politica. Non c'è più il politico che usa il mafioso, è Ciancimino, mafioso, che viene eletto sindaco di Palermo. non è più qualche suo predecessore che utilizzava la mafia per poter avere consensi, sono essi stessi si cercano. Quello che succede oggi. Allora, la domanda che ci poniamo, ecco, è possibile tollerare che ci sia un'assemblea regionale, un Parlamento nazionale, dove c'è gente che è accusata, che è processata, che è non quindi sospettata di avere questi rapporti, di avere questa funzione e così via, che possa fare il deputato regionale, il deputato nazionale e così via di seguito? Ecco, questo è il problema. Allora, è una domanda complessa alla quale bisognerà rispondere appunto con la crescita di una coscienza civica. Il problema non è destra o sinistra, è chi utilizza questi strumenti. Se tu per cercare voti cerchi il capo elettore mafioso del Ballarò o di Catania o di Milano o della Liguria o della stessa Toscana, così via, facendo finta di non capire che quello sì, ma è uno che ha portato lavoro, ha creato un'attività che ha creato diversi posti di lavoro, ma è una persona, qualcuno mi ha detto, ma sembrava una persona civile, salutava sempre. Se la distinzione tra mafioso e non mafioso fosse appunto se salutare o meno, e non se appunto utilizzava lo strumento della corruzione, della penetrazione nella istituzione, nella politica, per fare affari illeciti, così come sono stati descritti qui dal professore Vannucci. Ecco, questo è il punto. Allora, la spiegazione storica è questa: quei partiti non ci sono più, i partiti della Prima Repubblica non ci sono più. Sono state le loro trasformazioni, le loro proiezioni, le loro cose. Hanno ereditato in parte la storia. Non tutti possono dirsi eredi. A cominciare quelli che invocano Pio La Torre come mantra. No, badate bene. Non può essere un mantra elettorale. Non esiste. È un'altra cosa, è un'altra storia. Oggi posso migliorare a Pio La Torre quelli che come Pio La Torre organizzavano i braccianti di allora. Oggi chi sono i braccianti di oggi? Sono i precari, sarete voi se non troverete lavoro dopo la laurea e sarete costretti a scappare da questa bellissima isola, da questo bellissimo paese. Questi. Allora, chi fa questa battaglia contro l'ingiustizia sociale, per il lavoro e così via? E appunto si può ispirare a Pio La Torre, non sulla base di una sigla o di un'eredità. Non è un brand elettorale e non può esserlo. Soltanto coloro che contrastano la povertà, l'ingiustizia sociale e così via, che qui è cresciuta. Come abbiamo spiegato qualche settimana fa, è candidata alla presidenza della regione che abbiamo invitato a un confronto programmatico. Questa assemblea aveva un'occasione storica, un disegno di legge di iniziativa popolare per contrastare la povertà in Sicilia, dove sono registrate, censite 364.000 famiglie in povertà assoluta, mentre per la povertà relativa, dicono le statistiche, non noi, c'è il 57% delle famiglie siciliane che sono in povertà relativa, cioè che non arrivano a fine mese o non possono soddisfare tutti i loro bisogni fondamentali. C'è un intervento del governo nazionale con 1 miliardo per intervenire contro la povertà che andrà in vigore dopo al 1 gennaio del 2018. Se la regione avesse approvato questa legge avrebbe avuto la possibilità di ampliare la base da proteggere, diciamo, delle famiglie in povertà assoluta, perché con quello 1 miliardo nazionale qui in Sicilia possono coprire soltanto 36.000, 40.000 massimo famiglie in povertà assolute, su 364.000, capirete bene la differenza, perché in Italia sono 4 milioni e rotti, quasi 4 milioni e mezzo le famiglie in povertà assoluta, con 1 miliardo se ne coprono 400.000 secondo i calcoli del governo. Questo secondo noi è frutto di un'ingiustizia, perché per soccorrere le banche, per soccorrere l'imprenditoria in crisi e così via, in questi anni sono stati investiti 80 miliardi di euro. C'è una differenza tra 80 e 1 miliardo. Questa differenza va colmata, perché se sono cresciuti la disuguaglianza, la povertà, la prospettiva di lavoro per voi, non solo per voi giovani, ma anche per quelli che non sono più giovani e che hanno maggiori difficoltà. E allora, ecco, questo è il tema centrale per distinguere se noi dobbiamo diventare una democrazia compiuta o meno. Non a caso la giornata del 27 aprile noi l'abbiamo intitolata e la chiamiamo la giornata dei diritti al lavoro, alla giustizia sociale e quindi ad essere liberi dalla mafia e dalle mafie.
Cito frequentemente le parole, secondo me, chiare, nitide, del giudice Paolo Borsellino, che in un'intervista ebbe a dire la mafia e lo Stato sono come due poteri che, come dire, insistono, si manifestano sullo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Che è una, come dire, è una frase logicamente ineccepibile. Vi citavo prima la definizione weberiana, la definizione empirica, sociologica di Stato come monopolio legittimo della violenza. La mafia tende a esercitare un monopolio illegittimo della violenza. Ma, come dire, non ci sono due monopoli. Monopolio vuol dire che c'è un solo soggetto. Questi due soggetti o si mettono d'accordo tra di loro, e allora è come se fosse un unico potere monopolistico, o si fanno la guerra, si scontrano. Bene, drammaticamente i partiti in questa realtà o anche in altre, alcuni partiti, la Democrazia Cristiana nello specifico, alcuni suoi rappresentanti, tra l'altro neanche tutti, hanno dato incarnazione, in qualche modo hanno rappresentato nella loro attività, nel loro operare, la manifestazione concreta della strategia del mettersi d'accordo. Ci si mette d'accordo, si fanno patti, si fanno intese, perché il mafioso ha da offrire tutta una serie di servizi, può offrire una risorsa che ai politici fa molto gola, no? I voti, il consenso, può mantenere l'ordine sociale, può garantire proventi redistribuendo parte delle risorse della corruzione, quindi anche finanziamenti, può fornire tutta una serie di risorse di grande utilità per i soggetti politici. Allora capire, leggere questa realtà, come dire, non è scontato, e condivido pienamente anche la conclusione del tuo intervento, che è una risposta alla primissima domanda che è stata fatta. Dice: cosa possiamo fare noi giovani in un'epoca di precarietà, di lavoro nero, di rinvio, di negazione di fatto di tanti diritti che invece le generazioni precedenti alle nostre hanno conosciuto? Cosa possiamo fare? Prima di tutto verrebbe da dire: non è scontato, come stiamo cercando di fare qua oggi, anche col vostro contributo. Avete fatto delle domande terribili, ma centrate, cioè che vanno proprio al cuore del problema. Non era scontato in una giornata in cui si parla di mafia, di corruzione, arrivare a parlare di lavoro, di diritti negati, di lavoro nero, di pensioni che non ci sono. Cioè c'è un legame profondo che stiamo cercando in qualche modo di portare alla luce. Ecco, avere degli strumenti di comprensione di questa realtà, iniziare a leggerla per quello che è, cioè vedere che c'è un legame spesso occulto, nascosto, che, come dire, mette insieme il fatto che le pensioni vengono rinviate, che abbiamo questo debito pubblico intollerabile, che le scuole cadono a pezzi, che ci sono tempi di attesa interminabili quando uno va a fare una risonanza magnetica, un altro esame, e la realtà di corruzione, il MOSE, la grande opera, il ponte che non c'è, come l'isola che non c'è. Mettere insieme queste realtà e trovare il nesso occulto che le lega è un passo, diciamo, in avanti molto importante, assolutamente non scontato, non banale. Quindi siamo in un contesto educativo, mettiamo in movimento l'arma potentissima della comprensione. Questo è un primo passaggio. Però naturalmente non basta, perché la comprensione fino a se stessa è sterile, deve tradursi in qualcos'altro. E qui, e mi ricollego anche all'ultima domanda, la prima e l'ultima, guarda caso, sono sempre, anche nelle due tornate, sono sempre, si ricollegano tra di loro. Cosa possiamo fare come scuola, come studenti, in una scuola di un comune che si è sciolto per mafia? Cosa possiamo fare per rispondere? E naturalmente mi ricollego un po' a quanto dicevo prima, non c'è una ricetta, e io tutto sono e tutto mi sento meno che un predicatore che vi dà la strada da seguire. Ognuno deve trovare la propria di strada. Però quello che vi posso dire, per rianimare anche un minimo di speranza, visto che i temi che abbiamo toccato sono inevitabilmente, direi inesorabilmente, dei temi che tendono a provocare un po' di depressione, acidità di stomaco, nausea e altri effetti collaterali negativi, insomma parliamo di corruzione, di mafie. Bene, C'è anche una dimensione di speranza che possiamo introdurre. Se questa è la realtà, la confrontiamo con altri contesti, altre realtà, l'abbiamo già fatto. I paesi scandinavi, ad esempio, che hanno vissuto fasi della loro storia analoghe alla nostra, ma ne sono uscite. Come ne sono uscite? Bene, ripeto, attraverso percorsi diversi, ma c'è un minimo comune denominatore, lo accennavo prima. Il fatto che in qualche modo all'interno di quei contesti si è rianimato un tessuto di cittadinanza attiva. Noi abbiamo provato a ipotizzare, no, dico, noi non è un plurale maiestatis con un giovane non collega, perché lui lavora con Libera e con il gruppo Bella, abbiamo fatto un libricino che si chiama Anticorruzione Pop, Pop sta per popolare, dove ci sono 11 passi per costituire quelle che l'acronimo è straordinario, noi abbiamo chiamato comunità monitoranti, cioè gruppi di cittadini che cercano di esercitare un controllo attivo di quello che avviene all'interno della pubblica amministrazione, di questo Stato che non è una realtà ostile. Nella prima domanda si diceva: cosa possiamo fare noi quando loro stanno facendo questo? Bene, questa visione noi-loro è sbagliata, non coglie la realtà delle relazioni. C'è un legame profondo che unisce noi a loro. Loro sono quelli che siedono nelle sedi istituzionali, che occupano incarichi di responsabilità politica, di responsabilità amministrativa. Noi cittadini non siamo qualcosa di diverso da loro. Questa è una consapevolezza importante. Bene, in questo piccolo vademecum, che è proprio fatto per la lettura di tutti, si immagina un percorso in 10 tappe più una, o meglio, scusate, 3 tappe, 10 passi più uno, per costruire in ogni territorio comunità monitoranti, cioè gruppi di cittadini che si prendono a cuore le sorti della gestione della cosa pubblica e che si attivano, utilizzano gli strumenti, alcuni potentissimi e sconosciuti, che già ci sono. Ve lo accennavo prima, abbiamo buone leggi, ma non le applichiamo. Però attenzione a non applicarle, non sono soltanto loro quelli che ci governano, spesso non applicarle siamo anche noi. Ci sono strumenti di trasparenza potentissimi. Voi da pochi mesi, è stata approvata nel dicembre dell'anno scorso e i decreti operativi sono dei primi mesi di quest'anno, avete uno strumento che vi permette di avere accesso a tutto quello che fa la pubblica amministrazione. Potete chiedere conto, perché hai scelto, perché hai deciso questo, perché hai dato l'appalto a questo, e vi devono dare le informazioni. Si chiama FOIA, Freedom of Information Act, l'applicazione italiana, diritto di informazione. Potete avere accesso a queste informazioni. Esiste ogni ente pubblico, si deve dotare di un piano per la prevenzione della corruzione, c'è un responsabile a cui rivolgersi per avere informazioni, per avere notizie, e deve in qualche modo coinvolgere la popolazione nell'elaborazione di questo piano per la prevenzione della corruzione, che è anche un piano per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, perché i due fenomeni, lo abbiamo visto, vanno di pari passo. Quanti sapevano che esiste questo piano, che esiste un responsabile, che esiste il modo di leggerlo, di fare proposte per migliorarlo, di attivare gli strumenti che ci sono per in qualche modo attuare, no, queste disposizioni, per non farle restare una materia inerte, sterile. Tutti questi strumenti ci sono. E poi verrebbe da dire, o meglio, mi verrebbe da dire, le comunità monitoranti sono comunità che in qualche modo si attivano nella società per riallacciare quel nastro. Ricordate questa immagine qua, no? Quella, l'allegoria del buon governo, no? Per ricostruire quel nastro che la corruzione tende a sciogliere, a far degradare, no? Questo è il compito di una comunità monitorante, e lì ci sono proprio le tappe: informarsi, vigilare, partecipare. Bene, l'ultima tappa è la partecipazione. E la partecipazione può, lo accennavo prima, può avere diversi livelli. In un comune sciolto per mafia c'è un bisogno disperato di mobilitazione da parte di chi in qualche modo rappresenta un elemento di rottura rispetto a quella realtà, alla realtà, diciamo, dell'infiltrazione, della penetrazione mafiosa. E allora, perché non lanciare la sfida anche con un coinvolgimento attivo, entrando a far parte di quel loro che è un noi, è il noi che dobbiamo considerare, il noi, un noi più ampio. Mi rendo conto, sono risposte che rischiano di sembrare un po', diciamo, generiche per certi versi, però Così non è, se guardate bene. Ci sono strumenti, ci sono canali di mobilitazione e di partecipazione che esistono e che si tratta soltanto di, in qualche modo, di vivificare, cioè di dargli energia, di riconoscerli. C'è la volontà di combattere la corruzione e perché non vengono presi provvedimenti contro la corruzione? Sono due domande diverse che chiedono la stessa cosa. Molto banalmente, quando noi aspettiamo risposte da parte di chi occupa ruoli, incarichi di responsabilità politica e istituzionale, spesso o nella storia degli ultimi decenni, molto frequentemente, siamo andati incontro a delle delusioni. Effettivamente la storia anche recente dell'azione di prevenzione e di contrasto della corruzione in Italia è una storia che ha molti margini di ambiguità, molte zone d'ombra. E la ragione è molto semplice. Se noi deleghiamo in modo incondizionato, quindi senza attivare quei canali di partecipazione a cui accennavo prima, l'impegno contro la corruzione a chi ci governa, dobbiamo riconoscere che purtroppo in un paese come l'Italia, all'interno della, chiamiamola, dell'elite politica amministrativa, c'è una componente significativa, cospicua, non tutti sono ladri, ma ci sono anche quelli che hanno un coinvolgimento in quel sistema di corruzione, ci sono anche loro. E allora si è visto, la storia italiana degli ultimi anni ce lo dimostra, la storia delle politiche anticorruzione in Italia ce lo dimostra, dei tentativi più o meno riusciti di annacquare il provvedimento, di ritardarlo o nel peggiore dei casi di non applicarlo proprio. E allora vedete come questi due circuiti si saldano l'uno nell'altro, come si è fatto con molta efficacia coi tempi di prescrizione. Sapete, se passa troppo tempo dal momento in cui viene commesso un reato al momento in cui viene perseguito, cioè se arriva la condanna, in realtà quella condanna non vale più, è come se non ci fosse, il procedimento si estingue. È una garanzia a tutela del fatto che un individuo non può rimanere per sempre, per alcuni tipi di reati, in questa condizione di incertezza, di sospensione. Bene, in Italia si sono introdotti dei meccanismi per ridurre, ma soltanto per i crimini dei colletti bianchi, la corruzione e altri reati della classe dirigente, questi tempi di prescrizione. Con il risultato che la grande maggioranza dei procedimenti penali contro questi reati sono finiti in un nulla di fatto. Avevo una slide che lo dimostra proprio in termini diretti, no? Queste sono le condanne per reati di corruzione tra il 1996 e il 2010. E non a caso a metà 2005, quando proprio c'è il crollo verticale, è stato approvato quel provvedimento che ha dimezzato i tempi di prescrizione. Nessuno viene più, pochissimi vengono condannati per questi reati. La risposta repressiva si è fatta inefficace. La dimostrazione è che la repressione non è un'arma su cui possiamo contare per risolvere i problemi della corruzione. Questo è solo un esempio, ma si potrebbe fare purtroppo rappresentare una casistica molto più ampia di provvedimenti che in modo verrebbe da dire quasi scientifico hanno reso più difficile l'azione di repressione dei magistrati e hanno reso più redditizie le occasioni di corruzione. È la dimostrazione che questo chiamiamolo comitato unico d'affari trasversale che vede coinvolti tanti soggetti politici, non tutti, ma sicuramente alcuni di loro, è un comitato d'affari molto potente, che è stato in grado di dettare l'agenda politica facendo sì che di corruzione in Italia non ci si occupasse, non ci si preoccupasse per quasi 20 anni, salvo favorirla, salvo renderla impunita. Poi dal 2012 qualcosina è cambiato, in modo anche qui ambiguo, però nel 2012 è stata approvata la prima legge anticorruzione dopo le inchieste di Tangentopoli, le inchieste di Mani Pulite. Solo 20 anni abbiamo dovuto aspettare. Ed è una legge che non è perfetta, tutt'altro, ha molti margini di ambiguità, però almeno reintroduce il problema della corruzione come un problema centrale per il nostro Paese e dà degli strumenti, dà strumenti alla pubblica amministrazione, dà strumenti ai cittadini, introduce o tenta di introdurre la cultura della prevenzione della corruzione come l'arma più potente. Quindi vedete, qualcosa dall'alto si è smosso, però io qui provo a rappresentarlo, così vi do una... Fin qui io vi ho descritto soprattutto i circoli viziosi della corruzione. Se noi percepiamo, ed era un'altra domanda, no? Perché c'è questa accettazione passiva della popolazione? Partiamo da qua, le avevo le slide, ora ve le mostro in modo un po' frammentario. Cosa pensano i cittadini italiani della corruzione nel proprio paese? Questa è una fonte ufficiale, è l'equivalente dell'Istat, no, l'Istituto di Rilevazioni Statistiche Europeo. Ha fatto un sondaggio nel 2014. La percentuale di cittadini che ritiene che la corruzione sia normale, una pratica corrente a livello di istituzioni locali, cioè nel governo della propria città, del proprio territorio. In Italia il 92% dei cittadini italiani ritiene che la corruzione sia la legge. L'89% non c'è qua, ritiene che tangenti e raccomandazioni siano il modo abituale di rapportarsi con la pubblica amministrazione. C'è una sfiducia diffusa, pervasiva nei confronti dell'integrità dei propri amministratori, che è il prodotto anche della sensazione che ci sia corruzione, ma la corruzione non è ovunque, non è ovunque. Allora, questo è uno dei costi più profondi e più laceranti della corruzione. Attiva un circolo vizioso. Se i cittadini hanno così poca fiducia, qual è la risposta che probabilmente tenderanno a porre in essere? Se si fidano poco dell'amministrazione pubblica, che cosa cercheranno di fare? O si allontanano dall'impegno, sono sfiduciati, perché mobilitarsi? Non serve a nulla. È un po', sembra un po' di sentirlo in molti dei vostri interventi, questa rassegnazione. È un sistema invincibile, non si può fare nulla, tanto è sempre andata così. Non è vero. Però questa sfiducia produce rassegnazione, produce apatia politica o, peggio ancora, produce la risposta di chi cerca in qualche modo di scendere a patti. Se ricordate la slide di Papa Francesco, no? È normale, allora va bene, se tutti sono furbi cerco di fare il furbo anch'io, no? Entro anch'io in questo circuito, cerco di ritagliarmi la mia nicchia di sopravvivenza, cioè chiedendo favori, vendendo il voto. Venderlo magari non soltanto per soldi, in cambio della promessa di una pensione. Promessa, spesso rimane solo promessa. Quindi entro anch'io all'interno di questi circuiti e questo alimenta un circolo vizioso drammatico, perché se c'è percezione di corruzione diffusa, se c'è sfiducia, questa sfiducia produce apatia e allora l'unica risposta anticorruzione, nel migliore dei casi, è quella delle politiche calate dall'alto, che sono spesso inefficaci. E questa inefficacia alimenta ancora di più la percezione della sfiducia. E allora va invertito questo circolo vizioso. Va invertito. Il bello dei circoli viziosi, cioè quelli in cui c'è una spirale perversa che sembra non interrompersi mai, è che se tu rovesci la direzione della spinta, il circolo vizioso diventa circolo o può diventare circolo virtuoso. È quello che è accaduto in Scandinavia, nei paesi scandinavi. Hanno attivato dei meccanismi che hanno fatto sì che le politiche anticorruzione fossero efficaci perché nascevano da una mobilitazione dal basso. E non possiamo aspettare il grande scandalo per indignarci. Mi verrebbe da dire che cosa possiamo fare? Bene, conoscere questa realtà, magari indignarci un po' di più, riconoscendo come sia intollerabile per una comunità sostenere questi livelli di corruzione e accettare che ci sia da parte di pochi il saccheggio delle risorse di tutti e quindi delegare ad altri il tradimento di questo mandato e poi naturalmente mobilitarci un po' di più. Se ci mobilitiamo il circolo vizioso diventa circolo virtuoso, perché a quel punto questa percezione di una maggiore efficacia dell'azione di contrasto, di una maggiore integrità nella gestione della cosa pubblica, come dire, incoraggia la partecipazione, allora si può fare, si possono ottenere risultati e nel lungo periodo avremo una gestione più trasparente e una maggiore cura degli interessi collettivi. Sembra banale, ma così è. Tutto passa attraverso il processo, molto passa attraverso il processo di partecipazione elettorale, è lì che selezioniamo la nostra classe politica e lì ci vuole attenzione, ci vuole molta attenzione. Rapidamente, beh, bellissima la domanda su Platone, perché in qualche modo l'idea che il governante non debba possedere beni terreni per non cadere nelle tentazioni della corruzione, dà una visione quasi di un impegno ascetico di chi fa politica. In realtà la storia dell'estensione, dell'allargamento del suffragio e del coinvolgimento di masse popolari nella democrazia è la storia di un processo che ha portato a negare questo principio. Riconoscere, come dire, se noi non remuneriamo, non retribuiamo le cariche pubbliche, anche quelle assegnate attraverso il voto, è chiaro che creiamo un meccanismo di selezione per cui chi proviene dalle classi più povere, più disagiate, non potrà impegnarsi in politica. Perché, come dire, si deve mantenere. Allora, soltanto i ricchi, per semplificare, coloro che hanno già un patrimonio alle spalle, potranno fare politica e magari piegare le decisioni collettive al proprio tornaconto. Questo è il rischio. E allora l'allargamento, l'estensione delle istituzioni liberal-democratiche, il rafforzamento di queste istituzioni è andato di pari passo con il riconoscimento del fatto che invece le cariche elettive andavano retribuite. Però un conto è la retribuzione, verrebbe da dire un conto è la concessione di una serie di benefit, di benefici, di privilegi ulteriori che poi hanno prodotto un po' una degenerazione del sistema. Ma negli ultimi anni si è arrivati ad un ulteriore elemento che è la negazione proprio del principio di Platone, che forse andrebbe in parte riscoperto nel suo valore. Si è detto, bene, la politica è inquinata, la politica è corrotta, allora eleggiamo già chi è molto ricco, chi ha enormi patrimoni, chi ha enormi ricchezze, magari senza guardare bene a come se le ha costruite quelle ricchezze, perché così, essendo già ricco di suo, non avrà bisogno di rubare. Ve la semplifico, ma questo è stato, come dire, un po' il modello ispiratore. Votatemi, sono degno di fiducia perché avendo già questo grande patrimonio, c'è chi ci ha vinto le elezioni presidenziali in un grande paese dell'Occidente, anche di recente, con questo, lanciando anche questo messaggio che è tipicamente un messaggio populista. Esattamente. Ora, guardando un po' meglio alle modalità con cui quei patrimoni erano stati costruiti, spesso dall'interno di quei circuiti di corruzione che vi ho descritto prima, sorge qualche dubbio, no? Sul fatto che ci sia questa equivalenza tra grandi patrimoni e quindi propensione all'integrità. Se quel grande patrimonio è stato costruito, come molto spesso accade, attraverso protezioni politiche, contiguità, qualche volta pagando tangenti. Bene, non farò un caso domestico perché sennò si entra nel dibattito politico, quindi andrò oltreoceano. È proprio è uno spezzone di un suo discorso elettorale Donald Trump, attuale presidente statunitense, in un suo spezzone, sapete che cosa ha avuto il coraggio di dire? Dobbiamo prosciugare la palude della corruzione di Washington, cari elettori, dobbiamo prosciugarla. Lì sono tutti corrotti. E ve lo dico io, sapete perché lo so? Perché quando avevano bisogno di soldi era a me che si rivolgevano, era io che li pagavo. Quindi ha chiesto i voti per andare a occupare un incarico pubblico dichiarandosi di fatto apertamente corruttore. E infatti, non a caso, molti dei suoi affari si giocavano in un settore, quello immobiliare, dove occorrono concessioni, licenze, per le quali spesso bisogna pagare tangenti. E quindi ci si arricchisce a spese della collettività. E l'altro messaggio era votatemi, sono ricco, quindi non ho bisogno di prendere tangenti. Allora forse riscoprire il valore profondo del messaggio di Platone, cioè è vero, le cariche pubbliche devono essere retribuite, però ci deve essere, è ovvio, però retribuite senza lasciare spazio a, diciamo, questo elemento che poi è stato, io credo correttamente, di condanna per alcune cariche pubbliche, almeno per la retribuzione di alcune cariche pubbliche, diciamo di un privilegio, deve essere retribuito come l'equivalente lavoro in un altro settore, un lavoro, diciamo, importante, un lavoro difficile, ma deve essere retribuito. Però ci deve essere una perfetta trasparenza del patrimonio di partenza ed è il patrimonio di arrivo. E soprattutto dobbiamo forse riscoprire il valore di chi si dedica alla politica non avendo grandi patrimoni, ma avendo grandi passioni, passioni politiche. E appunto, e valori etici che le sostengono, naturalmente. Questo dobbiamo riscoprire, questa è una vera garanzia. E allora il senso di questo messaggio, il messaggio di questa considerazione di Platone, è, secondo me, assolutamente condivisibile, diciamo declinato in chiave moderna. Non è necessario, anzi, forse è un segnale di rischio vedere l'impegno in politica di chi ha grandi patrimoni, perché spesso quei grandi patrimoni sono stati costruiti a seguito, diciamo, del coinvolgimento, di grandi appetiti che poi trovano modo, anche grazie alla politica, di essere soddisfatti.
Fanno un riferimento a Calvino da parte del Liceo Garibaldi di Palermo e dicono: nell'articolo di Italo Calvino si parla di contribuenti onesti che da sempre hanno pagato i tributi, consapevoli del fatto che il loro sforzo è linfa vitale per i tangentisti. In Italia potremmo contare sull'azione dei contribuenti?
Da Alice, da dove, quale scuola?
Quello era il Garibaldi, invece questo è il Falcone Loano, che chiede: visti i recenti fatti di cronaca riguardanti la corruzione nei sistemi universitari, può chiarire la vicenda? E se l'Italia investe così tanto nelle università, perché avvengono spesso fatti di corruzione interne ad esse?
Grazie Loano, è una delle scuole storiche che ci segue fin dall'inizio, grazie.
E infine il Pasolini Potenza chiede: ci sono dei comportamenti che noi giovani consideriamo normali e invece possono alimentare il fenomeno della corruzione?
Mi ha colpito quello su mafie, discoteche e mafie e calcio. Bene, si tratta di business e ovunque vi sia business e ci siano affari economici significativi, c'è l'interesse delle organizzazioni mafiose, che naturalmente possono offrire vari tipi di risorse, protezione o estorsione, quindi una pressione più o meno estorsiva, quindi in qualche modo fornire una qualche attività di supervisione agli affari di queste società, che però nello specifico hanno due elementi in più che le rendono particolarmente appetibili, che quindi rappresentano o possono rappresentare una calamita per le organizzazioni mafiose. All'interno delle realtà delle discoteche, più in generale dell'universo del divertimento, ruota un mercato illegale che è il mercato dello spaccio, almeno di alcuni tipi di sostanze. E quindi questo mercato, come tutti i mercati legali, è un mercato che ha delle sue turbulenze interne, richiede ordine, proprio come il mercato della corruzione che vi descrivo all'inizio, richiede disciplina. Quindi le organizzazioni mafiose entrano in gioco e regolano questo tipo di attività. Quindi c'è una domanda ulteriore. Nel caso del calcio, c'è stata recentemente una condanna di un alto dirigente di una società di calcio di cui non farò il nome, ma si chiama Juventus. Non volevo suscitare assolutamente consensi popolari buttandola nella... Per carità, no. No, è stato malinteso, non facevo il nome perché è una società, ma volevo far vedere che può raggiungere i massimi livelli, la società più prestigiosa quanto al numero di scudetti vinti, che ha visto di recente condannato un proprio alto dirigente perché di fatto aveva appaltato alle famiglie ndranghetiste la gestione della curva. Non so se avete seguito la vicenda. È stato condannato? Legga meglio. No, non è una questione di calcio, si può essere tifosi di qualsiasi squadra e vi consiglio la lettura di una serie di volumi, uno l'ha scritto anche Cantone, Mafia Football Club, un altro è Calcio Criminale, che dimostrano come ci sia una simbiosi profonda in alcuni contesti tra le organizzazioni mafiose e il mondo del calcio, più in generale il mondo dello sport. È certificato che in molti contesti la gestione delle curve è organizzata come un racket estorsivo e si affida a organizzazioni criminali per in qualche modo la regolarizzazione dei rapporti. È arrivato alle massime società di calcio, citavo il caso della Juventus, ma altre società non ne sono esenti, quindi lungi da me l'idea di suscitare un tifo calcistico. Nelle realtà locali la cosa è ancora peggiore, perché il tifo, il calcio, non è soltanto un luogo dove si fa business, è un luogo anche dove si costruiscono consensi, si canalizzano voti e quindi diventa il coinvolgimento delle organizzazioni mafiose anche uno strumento in più per in qualche modo offrire una risorsa addizionale ai propri interlocutori. Come possiamo combattere la mafia? Qui rispondo soltanto perché ho una risposta telegrafica, che è la stessa che offrì una persona che di queste cose se ne intende. Lo chiamavano il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, Angelo Sino, e intervistato da una giornalista francese, Marcel Padovani, alla domanda, ma come possiamo fare per sconfiggere la mafia? La stessa domanda, e lui quella realtà la conosceva bene, era stato all'interno di quella realtà mafiosa per moltissimi anni, aveva gestito tutti gli appalti siciliani, quella disciplina degli appalti l'aveva organizzata lui. Lui dette questa risposta, volete sconfiggere la mafia? Fate funzionare bene la pubblica amministrazione. Una risposta banalissima, garantite diritti ai cittadini, su basi universalistiche, sulla base di regole certe. In questo modo, come dire, prosciugherete quello che è stato finora il principale, appunto, brodo di coltura, la palude in cui la mafia, trasformando diritti in privilegi, in favori, ha potuto prosperare. E naturalmente si potrebbe aggiungere, questo per quel che riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, ci sarebbe molto da aggiungere anche per quel che riguarda i mercati legali. In molti contesti io rimango del parere che la liberalizzazione di certi livelli di gestione di alcune sostanze psicotrope potrebbe prosciugare anche lì, come dire, la natura illegale di transazioni che chiamano in causa il ruolo delle organizzazioni mafiose. Ma su questo il dibattito è piuttosto complesso. Com'è possibile che la magistratura sia impotente nella corruzione a norma di legge? È molto semplice, perché rispettando le leggi, i corrotti e i corruttori riescono a ottenere gli stessi risultati che otterrebbero pagando tangenti. Io vi ho dato la rappresentazione della corruzione come se la immagina il codice penale. Se volete un esempio di come la magistratura è impotente nella corruzione a norma di legge, io vi posso fare proprio un caso empirico, che ha suscitato l'attenzione dei media qualche anno fa, forse voi siete troppo giovani. Pochi anni fa, 6 anni fa se non ricordo male, un ministro della Repubblica scoprì che nel momento in cui aveva acquistato una casa a Roma, una casa con piuttosto una location piuttosto prestigiosa, dalle finestre si vede il Colosseo, la famosa casa con vista Colosseo, ebbene, al momento del rogito immobiliare, lui aveva pagato 700.000 euro, ma le proprietarie avevano incassato 1.800.000 euro. Com'è possibile tutto questo? Il 1.100.000 euro residuo lo aveva pagato un imprenditore. E il ministro disse, a mia insaputa, io non me ne ero accorto, non si voglia mai che qualcuno mi paghi, ma com'è stato possibile che qualcuno, senza che io me ne accorgessi, mi abbia pagato 1.100.000 euro di una casa, che è la casa in cui vivo, e a cui rinuncerò subito in caso si scoprisse? Bene, si è scoperto, ma lui non ha rinunciato, adesso ci vive. Bene, questo è un esempio di corruzione a norma di legge. Perché i magistrati hanno cercato di ricondurre quel 1.100.000 euro pagato da un imprenditore, e non era un imprenditore qualunque, era un imprenditore che faceva enormi affari con la pubblica amministrazione, era quello che si prendeva quasi tutti gli appalti della protezione civile. Quell'imprenditore aveva pagato 1.100.000 euro a quel politico, però non era corruzione, come la riconoscono i magistrati, come possono riconoscerla i magistrati. Molto semplicemente perché non c'era un atto d'ufficio, un atto contrario ai doveri d'ufficio, che da quel ministro andasse a beneficiare quell'imprenditore. I magistrati l'hanno cercato, ma non c'era. E si potrebbe aggiungere, non ce n'era bisogno. Perché era una forma di corruzione in senso sociologico, quindi non in senso penale, molto più sofisticata, che vedeva quel ministro parte di un meccanismo più ampio, di una rete molto più estesa di soggetti in cui lui riceveva quelle risorse, quei soldi, e non ricambiava direttamente quell'imprenditore. Giocava un altro ruolo. È chiaro, chi si legge gli atti lo capisce qual era il ruolo di quel ministro. Magari promuoveva la carriera di un funzionario, o proteggeva la carriera di un funzionario, faceva lavorare un intermediario, un professionista. Cioè partecipava a questa spartizione dei pochi che saccheggiavano le risorse di tutti. Ecco che i magistrati sono impotenti. Hanno provato a perseguirlo per illecito finanziamento dei partiti, è andato assolto perché non c'era l'illecito finanziamento della politica. Era la sua casa privata che c'entra la politica. Rimane agli atti che nella storia della Repubblica italiana un ministro può essere pagato in nero senza che se ne accorga per un ammontare piuttosto cospicuo, senza che questo rappresenti a norma di legge una violazione del codice penale e quindi possa essere perseguito, pur essendo parte di una realtà che è naturalmente di natura, ovviamente di natura corruttiva, nel senso diciamo sociologico del termine. Vado rapidamente alle ultime tre domande, scusate se sono un po' lungo. I contribuenti onesti di cui parla Calvino. Bene. In Italia abbiamo un livello di evasione fiscale altissimo e spesso la giustificazione e l'autogiustificazione che legittima questa evasione fiscale, sapete qual è? Ma perché devo pagare per alimentare un circuito in cui queste risorse saranno sprecate per realizzare opere inutili, andranno a pagare lo stipendio di dipendenti che non lavorano, andranno a finanziare politici a loro insaputa magari per l'acquisto di case? Perché devo pagare le tasse per alimentare questo circuito corruttivo? Ed è un meccanismo infernale, si alimenta l'evasione fiscale, si autogiustifica, si giustifica e si legittima un processo di progressiva estensione di queste pratiche, che sono pratiche che impoveriscono i bilanci dello Stato e che fanno sì che anche quando lo Stato invece offre servizi essenziali, di quando lo Stato garantisce diritti fondamentali, queste risorse non ci siano. Perché se i corrotti che gestiscono la cosa pubblica devono decidere dove assegnarle, preferiscono indirizzarle nei settori dove loro hanno un tornaconto, piuttosto che in quelli dove vanno a assicurare diritti, a garantire servizi. Lo vedete il circolo vizioso? Finisce che il contribuente onesto si sente contribuente fesso, stupido. E quindi, come dire, in qualche modo cerca di entrare nella, come diceva Papa Francesco, cerca di diventare, se ci riesce, di essere anche lui furbo, tra i furbi. In realtà questo circolo vizioso va rovesciato, va in qualche modo, come quello che descrivo prima, che si alimentava sulla sfiducia dei cittadini, questo circolo vizioso per cui la corruzione legittima l'evasione, l'evasione legittima una cattiva gestione delle risorse pubbliche che a sua volta alimenta la giustificazione dell'evasione, vedete come tutti i tasselli vanno al loro posto, va rovesciato. E allora da qualche parte bisogna recuperare il senso e il valore di chi invece, come dire, i contribuenti onesti, che non devono essere soltanto i contribuenti forzati, lo sapete, i lavoratori dipendenti non scelgono di pagare le tasse, gli vengono trattenute direttamente all'origine. Loro sono i contribuenti onesti, verrebbe da dire quasi loro malgrado. Beh, ma così non è. Se noi riusciamo a far sì che la gestione della cosa pubblica, alimentando quei circuiti virtuosi di mobilitazione dal basso, di coinvolgimento civico, sia una gestione più virtuosa, che ha veramente a cuore la cura del bene comune, da un lato impiegheremo meglio le risorse dello Stato e quindi ci sarà meno bisogno di ricorrere all'imposizione fiscale. Quindi potremmo ridurla, paradossalmente. Dall'altro toglieremo quest'arma potentissima di giustificazione e toglieremo ogni alibi a chi oggi evade. Quindi far funzionare meglio lo Stato, per tornare alla ricetta di prima, far funzionare bene la pubblica amministrazione e direi farla funzionare anche sulla base di un criterio profondo di valore, che è quello di improntare il funzionamento della pubblica amministrazione alla vera cura degli interessi comuni, quindi quelle che dicevamo prima, la giustizia sociale intesa come riconoscimento universalistico dei diritti di cittadinanza, dei diritti sociali. Se riusciamo a farla funzionare in questi termini, ecco che il ruolo del contribuente onesto non sarà più, come appare oggi, quasi eroico, ma diventerà, come dire, quasi una banalità. Essere contribuenti sarà per definizione parte del contributo che noi diamo come cittadini di questo paese, che quindi danno una contropartita per i beni pubblici che ricevono. Quindi togliamo l'arma, diciamo, dell'alibi della corruzione a chi giustifica l'evasione fiscale. Questa è la sfida. Quali sono i comportamenti normali che alimentano la corruzione? Non lo so, perché io non so come si comportano i giovani. Se giudico da quello che fanno i miei figli, direi che il comportamento normale che alimenta maggiormente la corruzione, in quello che vedo, quello che riesco a vedere e percepire, è il profondo disinteresse ai limiti dell'ignoranza che tendono a dimostrare nei confronti di tutto quello che investe la sfera pubblica. Visto come qualcosa di alieno, di lontano, di distante, di ostile. Questo, secondo me, ora non voglio passare per la banalità anche, perché la do per scontata, è inutile che vi dica che buttare la carta per terra, per carità, l'ho sentito mille volte questo esempio, non ne posso più. È vero, non che non sia vero, ma lo do per scontato, è evidente che certi comportamenti improntati al rispetto di certe norme elementari. Pensate com'è bello vivere in un contesto in cui tutti buttano le carte per terra, e non è un esempio metaforico. Io ho girato per le strade della Terra dei Fuochi di Napoli, dove il territorio è un enorme monnezzaio, non soltanto per gli sversamenti tossici, perché ogni cittadino butta le buste con i sacchetti o dovunque capiti. Quindi non è una metafora, è una realtà profonda, e questo produce la devastazione del territorio, l'inquinamento proprio materiale, oltre che civile, del vivere comune, degli elementi più fondamentali del vivere comune. Quindi non partirò da quell'esempio, che è banale, questo lo do per scontato, è ovvio che queste regole di convivenza dobbiamo rispettarle in quanto membri di una comunità che si riconosce, si deve riconoscere portatrice di alcuni interessi comuni elementari. Non vogliamo vivere in un ambiente così devastato, quindi dobbiamo mettere in atto l'universale kantiano, molto banalmente. E allora, questo è evidente. Andiamo un pochettino oltre. Io devo dire, la condotta che trovo più preoccupante è questo assoluto disinteresse quasi rassegnato nei confronti di ciò che avviene nella sfera pubblica. Non c'è, come dire, passione politica sostenuta da valori, da una speranza di cambiamento. Si dà per scontato che tutte quelle nefandezze che avete descritto, che nefandezze sono, sempre più avanti con l'età pensionabile, sempre meno diritti come lavoratori, usati come merce di scambio. Adesso hanno fatto anche passare questo messaggio che il lavoro è quello dell'alternanza scuola-lavoro, lavoro è lavoro, ma non retribuito, schiavitù. Adesso vanno a friggere le patatine da McDonald's come alternanza scuola-lavoro. Pensate che gioia per le multinazionali sfruttare sti ragazzi. Cioè, è scontato tutto questo? Era il passaggio 2 di quello che vi dicevo, ma indignatevi ogni tanto. E l'indignazione contiene come termine la parola indignazione, azione. Indignarsi dovrebbe voler dire come conseguenza, agire di conseguenza l'indignazione. E questo purtroppo non lo vede, questa è la condotta quindi omissiva che trovo più preoccupante nelle giovani generazioni. L'ultima, perché sennò sembra che sono venuto a fare la lezione, invece l'ultima domanda è perfetta. Corruzione e università. Nessuno ne è immune. Cioè nessuno può, nemmeno io come docente universitario, può venire qua a fare la predica ergendosi. Ora purtroppo ci siamo su una pedana, no? Su una cattedra. Però io quando faccio lezione all'università prendo il microfono e cammino tra gli studenti. Non ci sto bene in cattedra. Ora qui è organizzata così, c'è il microfono e questo facciamo. Quindi nessuno può salire in cattedra e fare la lezione, perché la realtà della corruzione investe ogni cittadino, quale che sia il suo ruolo, incluso il mio, incluso i docenti universitari. E quella è una piccola vicenda, quella che è emersa, che ha prodotto un'inchiesta giudiziaria, che ho già ricostruito in parte prima. In buona sostanza, nei meccanismi di selezione dei futuri professori universitari, che sono quelli, l'università è, come dire, la fucina, è il luogo dove si forma la classe dirigente di un paese. L'alta istruzione, il livello più alto di istruzione, è quello da dove passano tutti coloro, o la stragrande maggioranza di quelli che poi andranno a occupare i ruoli dirigenziali, i ruoli direttivi, i ruoli di comando nel mondo delle imprese, nel mondo della politica, nel mondo dell'amministrazione. Allora, se è inquinata, se è corrotta l'università, l'inquinamento è veramente profondo. Però non è un inquinamento senza speranza, come dicevo prima. Non è che si investe tanto nell'università, è il contrario. La classifica che vi dicevo prima dice che l'Italia è la più produttiva quanto a qualità della ricerca in proporzione a quello che si spende, ma è la penultima rispetto alla spesa nell'istruzione pubblica e nell'istruzione universitaria, penultima tra i paesi dell'OCSE. Si investe pochissimo, poi con quel poco riusciamo, si riesce, perché poi c'è il talento e la creatività italica che ci fa un po' da salvagente. Ma allora che cosa possiamo fare? Bene, nel nostro piccolo ognuno può fare qualcosa. Nell'università, dove si produce conoscenza, possiamo investire nel produrre, nel trasmettere conoscenza che ci aiutano a capire e a leggere questi fenomeni. A Pisa, da 8 anni ormai, abbiamo in plurale, insieme con Libera, insieme con Avviso Pubblico, il primo master universitario in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Abbiamo fatto anche una convenzione con il Centro Pio La Torre, proprio quest'anno. Quindi produciamo conoscenza, ci aiutiamo a capire, ma non solo, cioè riconosciamo queste pratiche. Lì sostanzialmente si selezionava il personale docente dell'università sulla base di un criterio di appartenenza e non di merito. È mio, è tuo, piuttosto che è bravo o non è bravo. Questa era la natura di quella vicenda. Bene, rovesciamo questi meccanismi. Cioè, attribuiamo valore positivo alla denuncia. Io sono stato uno tra i docenti, mi dicono non molti, ma spero che crescano, che hanno manifestato solidarietà nei confronti del mio collega, mio giovane collega, che ha denunciato questa realtà. Non facciamolo sentire solo. Non diamola per scontata, perché non è così ovunque. E laddove io opero all'interno di commissioni che selezionano il personale, io faccio valere i criteri del merito. Ho i miei allievi, ci mancherebbe altro, è parte dei miei doveri istituzionali formare, ma come dire, giovani ricercatori. Ma i miei allievi non vanno avanti agli altri perché sono miei. Devono essere premiati se dimostrano di essere più bravi degli altri. È evidente, io lo do per scontato e vi assicuro, per molti miei colleghi è lo stesso, non per tutti, naturalmente. Quindi vedete, parlo di una realtà che conosco, è la realtà di ogni contesto in cui vi trovate a interagire, della scuola, di un'impresa in cui andrete a lavorare, di un ufficio pubblico o privato in cui andrete a lavorare. Non è una realtà omogenea, è una realtà frastagliata quella in cui si formano questi fenomeni, i fenomeni che vi ho descritto. È una realtà complessa, però in cui veramente ognuno può giocare un ruolo importante e in quel contesto può a volte anche essere un ruolo decisivo.